Bentornati senza un briciolo di Tesla, puntata post pasquale, nel senso che a Pasqua chiaramente ci siamo presi una bella giornata di ferie, però siamo tornati più carichi che mai, tutti e tre. C'è Alessandro.
Ciao ragazzi, carichi anche al 100% direi.
Ecco, vedi, è proprio detto dalla sua Model 3, non c'è alcun tipo di problema. C'è Andrea che ci controlla. Che ricordiamo ci sono stati dei problemi tecnici con Discord, giusto perché si aggiorna ogni volta e noi siamo qui, ma non molliamo, siamo sempre qui. Un saluto anche da me, da sottoscritto, da Francesco. Questa è stata la settimana, inutile girarci attorno, andiamo dritti al punto, è stata la settimana del leak ufficiale della nuova Model 3 Project Island. Che poi ragazzi, io ho letto di tutto e di più, c'è chi dice che probabilmente non è neanche lei, quindi qualcuno sostiene ancora che possa essere un fake, e voglio citare subito i nomi. Fabrizio, ti ho visto su Twitter, lui stesso, Fabrizio di Lampi di Tesla, che andatelo assolutamente a seguire su YouTube, lui ha subito detto no ragazzi, attenzione, questo potrebbe essere il leak di un utente che con la sua Model 3 sta provando a fare una Model 3 Roadster cibernetica, una Cyber Roadster. È un progetto complesso, andatelo a vedere, molto particolare, è molto fai da te, però quest'utente, diciamo, non è proprio una fonte super mega attendibile di immagini veritiere. Ma quello che vi chiedo, secondo voi, è lei o non è lei, come direbbe Ezio Greggio?
Per me
è lui o non è lui? È lei?
Io dico che è lei, sì. Mi sembra più o meno in linea con gli altri rumor che avevamo visto, e quindi credo che sia effettivamente quello che ci possiamo aspettare.
Condivido, se non lei è plausibile, nel senso che per tempistiche, per anche poi ambientazione della foto, perché corrisponde a quello che abbiamo detto noi nel podcast, quindi ovviamente siccome Elon ascolta il nostro podcast e agisce di conseguenza, non può che essere quantomeno plausibile. Poi che sia quella che si vedrà su strada, questo è un altro discorso, potrebbero essere modifiche, no? Come sul Cybertruck. Però insomma, io l'ho trovata anche carina, come dicevamo, non uno stravolgimento. Non è una roba che mi fa dire aspetterei quella piuttosto che quella che c'è adesso, sinceramente non so cosa ne pensate voi, nel senso che forse è leggermente più come dire contemporanea, sì. Leggermente più contemporanea di Model 3, ma non è una roba, insomma, ecco, dipende anche dal prezzo poi, no? Visto che c'è anche quell'argomento lì in ballo.
Hai toccato già mille punti che adesso andiamo ad analizzare, secondo me sono tutti super interessanti, perché veramente, cioè, se ne può parlare per ore di questa foto, perché per adesso noi possiamo giudicare solo una foto, o meglio avevamo visto tutti quei teli che coprivano i musi delle Model 3 che circolavano in California. In realtà questa volta la foto è chiara, ripetiamo, l'account che vi abbiamo citato prima, quello che Fabrizio insomma non vuole così esaltare più di tanto, è Cyber Hooligan. Più che altro è lui che ha fatto girare la foto su Instagram, però la foto gira anche molto su Reddit. Il punto qual è? Che è stata analizzata questa foto tramite alcuni software che permettono di vedere se è stata modificata con Photoshop oppure in qualche altro modo. Non è stata rilevata alcuna modifica aggressiva lato software, quindi in realtà la foto è legit, cioè è originale, è così. Bisogna capire se effettivamente stiamo parlando della Model 3 nuova o se parliamo di magari un altro brand cinese, chi lo sa, o un altro brand anche americano, europeo, insomma, che sta provando a fare un nuovo modello. Come ha detto Alessandro, le forme parlano chiaro, il richiamo c'è, ma per me, a differenza sua, per me questo è un cambio netto, nel senso, frontalmente io non ho mai visto prima d'ora Tesla fare un passo così netto in un'altra direzione, nel senso, se io penso alla Model S, e correggetemi se sbaglio, la Model S del 2012-2013, che aveva quella bombatura frontale, il muso un po' più stondato verso l'esterno, ok? Il cambio rispetto alla Model S del 2015-16 mi sembra, beh, si vede, è netto, ma non è, cioè non cambia secondo me la linea dell'auto. Se io guardo l'auto del 2012-13, è sicuramente migliorata, rinfrescata, ma non ha subito una rivoluzione. Secondo me, qui abbiamo un'impronta della Roadster 2, cioè della nuova Roadster che prima o poi chissà se uscirà, che è molto marcata. Poi. Molto poi. Però c'è una forte influenza che quindi fa cambiare anche l'essenza poi della Model 3, che aveva quel gruppo fanali frontale che era iconico, è iconico. Non lo so. Dite voi.
Diciamo che secondo me è andata... Si è spostato un pochino da un richiamo Porsche, perché inizialmente quando Model 3 uscì aveva un muso che richiamava tantissimo una Porsche. Adesso non so dire quale modello in particolare, però insomma il gruppo ottico del frontale della macchina e il muso fatto in quella maniera con, diciamo, penso si chiamasse, lo chiamassero a becco d'oca, una cosa di questo tipo, richiamava tantissimo una Porsche. Adesso effettivamente è totalmente, cioè, anche se è cambiato, almeno da questa foto si può intuire solamente il gruppo ottico, anche se è cambiata solamente quella parte lì, sembra quasi una macchina completamente diversa, cioè si è discostata tantissimo da quella immagine iconica che tu dicevi, che ormai si era accaparrata. Nonostante sia un cambiamento, diciamo, di un singolo pezzo, ha stravolto totalmente il muso dell'auto, perché di fatto gli cambia la fisionomia questa modifica. Per quanto mi riguarda, non so se mi piace di più questo nuovo modello, che bisogna assolutamente andare a vedere per capire di cosa stiamo parlando, o se continuo a preferire la versione un po' più rotondeggiante, chiamiamola così, classica di Tesla Model 3. Non so.
Allora, vi faccio la domanda cattivella, perché posto che messo con le spalle al muro dovessi scegliere una delle due, probabilmente con la nuova mi piacerebbe leggermente di più. Quanto sareste disposti a spendere in più per quella nuova rispetto a quella vecchia, o quanto tempo sareste disposti ad aspettare in più, posto che siate in procinto di comprare una Model 3?
Io niente. Nel senso che a me non cambia assolutamente niente, anzi forse sarà perché sono ancora abituato, preferisco ancora la linea vecchia. Quindi quasi quasi sarei potrei addirittura pagare qualcosina in più per ricevere quella attuale. Poi però bisogna vedere dentro.
Ovviamente, nel senso che non sappiamo se la nuova Model 3 sarà esatto. 2.4. Cambia un po' il discorso.
Esteticamente parlando, esatto. Solo esteticamente parlando potrei addirittura sborsare qualcosa in più per mantenermi quella vecchia. Però insomma, siamo abituati che Tesla fa queste tipologie di modifiche, ne abbiamo parlato tantissimo tempo, quindi è normale che prima o poi dovrà accadere anche per Tesla Model 3, e quasi sicuramente accadrà anche per Model Y, immagino, perché...
Ma il punto è che non siamo tanto abituati a questo tipo di cambi, nel senso, ripeto, ritorno a quello che ho detto prima, noi siamo abituati a leggeri miglioramenti ogni volta, questa volta il leggero miglioramento non è proprio leggero, cioè non dico che cambi l'auto, ripeto, non cambia l'auto, è sempre, si riconosce che è una Tesla, si riconosce che è una Model 3, la forma, la sagomatura, il cofano, le curve, va bene, è lei, tra l'altro... Da sottolineare, perde la presenza dei fanali fendinebbia, quindi i fanali inferiori non ci sono più, cioè c'è solo un gruppo ottico superiore, non so come dire, non so usare il termine tecnico, però anche lì si può già intravedere un taglio dei costi, quindi mi sembra che si vada in quella direzione lì, e mi viene da pensare che se Tesla vuole togliere un'icona come quella della Model 3 che tutti conosciamo, con dei fanali fatti in un certo modo, con delle forme fatte in un certo modo, se vuole cambiare in maniera, secondo me, ripeto, netta, come non ha mai fatto prima d'ora, se non con la Roadster, ok? La Roadster 1, la Roadster 2 sono due cose completamente diverse, il problema è che non è mai uscita la 2, cioè, e non si sa quando uscirà, appunto. Secondo me, una cosa del genere deve essere giustificata da dei prezzi interessanti, nel senso interessanti per Tesla, perché costerà meno l'auto e quindi i margini saliranno un po', ma come dice Ale, se mi dovessero dire aspetti e prendi questa, oppure prendi subito una Model 3 che magari cala anche di prezzo adesso, visto che inizia a diffondersi il leak, inizia un po' a indebolirsi una domanda che dice ma io aspetto per il nuovo modello, allora magari la Model 3 ti viene proposta anche dei prezzi più interessanti, forse cederei, forse, e prenderei subito una Model 3 a un buon prezzo vantaggioso. Però io ammetto di essere un grande fan del gruppo ottico, o comunque delle linee della Roadster 2, che secondo me rimane una delle auto a livello di design migliori in assoluto, spettacolari, cioè veramente fuori di testa, e quindi mi attira molto molto molto. Bisogna capire, saranno 3 mesi, 6 mesi o sarà un anno? Non può essere troppo tempo, eh? Non può essere troppo tempo.
Ma secondo me ormai siamo lì, sai, nel senso che ormai, da quanto è che ne parliamo? 2 mesi ormai? Forse
sì.
Anche di più, anzi anche di più mi sa, che forse addirittura nel 2022, fine 2022, che avevamo iniziato a parlarne di questo progetto Island. Mm-hmm. Quindi insomma, sappiamo che ormai le 2 weeks di Elon non ci sono più e può sempre essere una cosa che arriverà l'anno prossimo, per quanto ne sappiamo, ma io credo che ormai che le cose cominciano a uscire, ammesso che questa foto sia effettivamente poi quella della Tesla Model 3 revamp, chiamiamola così, credo che ormai ci siamo, credo che ormai sia questione di pochi mesi.
Credo anch'io. Quello che non sappiamo è cosa succederà, nel senso che noi abbiamo appena assistito, e anzi già che ci siamo diamo la notizia, che poi conoscono tutti, all'ennesimo calo dei prezzi. Quindi la Model 3 Long Range è passata da 52.990 a 48.990, quindi 4.000 euro di meno. La Performance da 59.990 a 53.990, 6.000 euro di meno. La Model Y da 47.970 la standard range a 46.990, quindi 1.000 euro diciamo di differenza, 1.000 euro anche per la long range da 54.970 a 53.990, la performance di 5.000 euro di meno, da 64.970 a 59.990. È l'ultimo di una serie di diminuzioni che hanno toccato, mi pare, il massimo il prezzo intorno a settembre-ottobre del 2022, se ricordo bene, giù di lì, e poi è cominciato questo. Allora, noi non sappiamo, sappiamo che probabilmente i margini, cioè il costo di produzione della nuova Model 3 e presumibilmente della nuova Model Y, perché probabilmente una andrà dietro l'altra, sono più bassi di quelli attuali, ma non è detto che il prezzo rimanga così, quantomeno in una prima fase potrebbe esserci invece uno scalino in alto, perché chiaramente il prodotto nuovo fa questo effetto. Quindi non mi aspetto 60.000 euro, intendiamoci, non mi aspetto che si torni a quei prezzi, potrebbero anche rimanere quelli che sono. Tesla può stupire in questo senso qua, però vediamo.
Ah, se la storia insegna è probabile che uscirà in sordina, e visto che mi pare che ne avevamo anche già parlato, che ormai si sono bruciate le occasioni, diciamo, che erano state, come dire, che potevano essere un buon palco per la presentazione del revamp, come per esempio l'Autonomous Day, non mi ricordo come quello che c'è stato l'ultimo,
insomma, l'Investor Day, però l'Investor Day non è proprio,
lo so, certo,
dei... però, certo, sì, okay.
Però insomma non vedo grandi nuovi palchi dove presentare l'auto, no? Almeno eventi che hanno già annunciato ci sarà, bla bla bla, un evento a breve, no? Mm-hmm. Quindi se rimaniamo con l'idea che l'auto uscirà entro qualche mese, allora è molto probabile, abbiamo perso Alessandro, è molto probabile, certo, che l'uscita, come dire, vera e propria sarà in sordina, quindi da un momento all'altro è probabile che tu ordini l'auto, a un certo punto ti chiama l'advisor e ti dice guarda che l'auto che hai ordinato non sarà più con il gruppo ottico che ti piaceva, ma sarà col gruppo ottico nuovo e altre modifiche di conseguenza. Ti va bene lo stesso, sì o no? Se ti va bene la vieni a prendere, se no, no. E quindi questa cosa è già successa con le batterie, con il radar, con tutte le altre cose che Tesla ha fatto passare in sordina, e quindi è probabile che succederà così. Almeno io credo che andrà così.
Io no. Continua a essere quello che rema verso un evento più unico che raro. Cioè, come dice Ale, per me all'inizio sicuramente il prezzo tenderà a salire. Perché la novità, perché ci sarà un po' di hype, normale, sano, ma non sale a 60, come dice lui, giustamente, anche lui ha detto, no, non mi aspetto un aumento incredibile, però un aumentino di quel 2-3 mila che no, hanno appena abbassato, lo fa riportare su un attimino. Però per me, Andre, ci sarà un evento, come minimo proprio, dove si andrà proprio a fare leva sul fatto che quest'auto qui l'hanno fatta non per fare il refresh che fanno tutti i produttori di auto ogni anno per venderti il nuovo cioccolatino ogni anno, è la Golf 2020, la Golf 2021, la Golf 2022. Qua lo fanno giustificandotelo, secondo me, con dei price cut, dei cost cut, cioè dei tagli clamorosi ai costi di produzione. Perché, ripeto, secondo me, soprattutto Elon, ma in generale Tesla, prima di cambiare in maniera forte, perché ripeto, tipo il refresh della X e della S per me, cioè è un refresh sotto il cofano. Sì, è un po' più larga, sì, hanno rifinito meglio anche lì il gruppo ottico leggermente. Gli interni sono cambiati del tutto, assolutamente. Però lo vedi che è la stessa auto, cioè è la stessa auto da fuori, cioè se tu la metti davanti a due persone, cioè se metti una persona davanti a due Model S distanti 3-4 anni, secondo me non riescono a davvero distinguerle subito, due persone medie. Se tu prendi un'auto così e la metti vicino alla Model 3, che è l'icona di Tesla, perché la Model 3 è l'icona ad oggi per me di Tesla, più della Model Y, più della Model S e anche più della Model X, anche se c'ha quelle portiere là. Ecco, se tu prendi una Model 3, la metti vicino a questa qua, la gente nota che c'è proprio un distacco. E se Elon, in generale, se Tesla sceglie di fare una cosa così, è perché ci deve essere una giustificazione importante lato risparmio. Nel lungo periodo parlo, quando è in ramping, quando i prezzi si calmano, quando non è più il costo dell'hype e la gente fa scendere la domanda, così.
Beh, secondo me no, non ci sarà questo evento. Non per, nel senso che se come ci sarà, non sarà per giustificare la produzione, cioè, parliamoci chiaro. La gente non gli frega niente del fatto che Tesla, la gente, diciamo, i consumatori normali, non gli frega niente che Tesla ci mette 10.000 euro in meno a produrre l'auto. A me che me frega, è vero che l'evento lo posso seguire oppure no, però a maggior ragione se tu mi fai un evento dove dici abbiamo fatto questo refresh perché dobbiamo abbattere di nuovo i costi, perché così l'auto diventa più di massa, perché così acceleriamo la transizione, eccetera eccetera, e fin qua tutto torna. Ma se mi dici che tu ci metti meno soldi a produrla, non puoi neanche aggiungermi 2.000 euro, però, hai capito? Cioè, o me lo dici dopo, hai capito? Dove dici no, abbiamo dovuto alzare i prezzi inizialmente perché è cambiato un attimo, dovevamo affinare il metodo di produzione, allora questo può starci, ma non puoi farmi un evento e lanciare l'auto dopo, secondo me. Poi ricordo anche, scusate, che nel 2000 e boh, non mi ricordo, quando c'è stato il primo refresh della Model S, che è cambiato proprio la parte frontale, quello per me era un cambiamento che è equiparabile a quello di oggi. Se parliamo solo di cambiamenti, estetici, ok? Se parliamo di questo, io al tempo non so se fu fatta una presentazione della nuova versione di Model S e Model X. Plausibilmente, probabilmente anche sì, perché Tesla al tempo era completamente diversa, con numeri totalmente diversi da quelli di oggi. Però se ci dovrebbe essere un evento che parla di questa nuova Model 3, secondo me non sarà incentrato di sicuro sui costi, o per giustificare l'abbiamo fatto per X motivi. Lo diranno, guarda, abbiamo fatto questo perché è più figa, ciao. Poi abbiamo anche ridotto i costi, eccetera, eccetera, che è in linea con tutto quello che abbiamo detto anche prima.
Sì, sì, ma cioè, il mio discorso non è che fanno l'evento per dire ragazzi, ve la vendiamo di più e la produciamo pagando meno. ciao. Cioè, secondo me non fanno l'evento così. Fanno un evento dove spiegano la solita mission di Tesla. Abbiamo migliorato il prodotto, abbiamo migliorato il sistema di produzione, abbiamo migliorato tutta la catena, ok? Quindi ci costa meno, il prodotto è migliore, per questo motivo, compratelo, fine. Cioè, non è così.
Secondo me faranno un evento che sarà... ti fanno vedere la macchina, ma soprattutto presenteranno l'hardware 4. Perché hanno bisogno di uscire con l'hardware 4 per alimentare Autopilot, la beta, con l'ulteriore step. E quindi non esci su un hardware 4 solo sulle Model S e Model X, perché sarebbero due gatti a montare con l'hardware. E quando poi ci sarà qualche mese dopo l'evento sugli azionisti, per gli azionisti, allora lì si spiegheranno il discorso dei prezzi, dei costi, però lì te la fanno vedere la macchina, ti dicono sì, ok, l'abbiamo fatta, l'abbiamo un po' modificata, ma non ci daranno troppo, secondo me daranno molto enfasi a quello che è il vero cambiamento di quella macchina lì, il software e l'hardware.
Per me è un po' l'elefante nella stanza, però, a quel punto. Cioè, io sono d'accordo sul discorso hardware 4, che va presentato in pompa magna, magari anche col nuovo veicolo, però per me questo è un elefante nella stanza. Cioè, non puoi non dire che è stata fatta una cosa più unica che rara, perché per me la è. Poi giustamente Andre, per lui è il facelift, cioè come si è rifatta esteticamente la Model S nel 2015-14 e finisce lì. Per me è più grosso il cambio, primo perché Tesla è più grossa, di Model 3 ce ne sono milioni ormai e quindi è un cambio iconico per me, quasi iconico, cioè molto più importante del facelift, appunto, del cambio estetico di Model S al tempo, ma anche di quello di Model S Refresh nel 2021. Quindi secondo me il concetto si gioca qua. Parleranno chiaramente del perché hanno deciso di cambiare il design della Model 3 e qualche cosina gli uscirà. Chiaro, non è un investor day dove dicono ragazzi abbiamo cambiato tutta la cablatura interna per ottimizzare i costi, abbiamo ridotto di 100 metri i cavi per collegare tutta la rete, cioè tutte queste cose che un pacco atomico per la gente comune. Però ricordiamoci che abbiamo visto solo il gruppo ottico frontale, vediamo gli interni, vediamo la parte posteriore, cioè Model S Refresh era cambiato tantissimo negli interni, fuori qualcosina un po' più fresca e finisce lì. Qui cambia fuori e io mi aspetto che cambi dentro e io mi aspetto che cambi anche dietro, cioè mi aspetto molta carne al fuoco, e la carne al fuoco la presenti con un po' di ciccia, cioè la porti vicino a un hardware 4 e dici ragazzi il meglio di Autopilot, il meglio di Tesla, Model 3 nuova, hardware 4. Poi Andre mi dice non ci sono eventi, è vero, questo è vero, però conosciamo anche che Tesla, sappiamo che se dice tra due settimane ragazzi eventino, dai veloci, avanti, lo può fare, ecco, secondo me. Vedremo,
sì, anche perché comunque mi immagino, anche se si parlerà molto magari dell'hardware 4, ma tu hai uno stage con la macchina al centro, con i riflettori puntati, non hai neanche tanto bisogno di spiegare la modifica che hai fatto, la fai vedere continuamente, chiaramente quello è già uno spot, è già uno spot che finirà poi su tutti i telegiornali, che finirà... tutti i telegiornali, so fa per dire, cioè, tenderanno, diranno che ha avuto un incidente mentre la presentavano, probabilmente per far andare sui telegiornali per colpa di Autopilot, ovviamente.
Per me tirano una palla d'acciaio addosso e vedono cosa succede.
Non aspettare anche che lo facciano apposta, ma quello è un altro discorso. Tra l'altro, ragazzi, domani c'è il primo lancio di prova della Starship completa. Sì. Tra l'altro, ho annunciato l'altro ieri. E ricordiamo che è la prima volta che viene fatta partire col boost sotto, quindi il razzo più grande, enorme, mai costruito nella storia dell'uomo. Non è previsto il recupero né l'atterraggio né di Starship né del booster, andranno persi. Diciamo che l'obiettivo è non esplodere alla partenza, ecco, però questo è la realtà. Però insomma, io quella cosa lì la trovo sempre molto molto affascinante, perfettamente in linea anche con tutto il mondo maschiano.
È abbastanza, anzi è la massima espressione forse, quella sì. È proprio la massima espressione.
Credo che sia il giocattolo preferito di...
Ma ah, hai qualche altra info? Hai qualche altra info per domani?
No, no. E la finestra di partenza so che è di diverse ore, sapete che in quei casi lì c'è controlli fino all'ultimo secondo, non la fanno, so che non la fanno atterrare perché potrebbero anche provare a farlo, però hanno paura di distruggere la torre di lancio. Ah. Quindi questo per dire l'ottimismo che regna sovrano e giustamente siccome ci hanno messo un po' a tirarla su la faranno schiantare nell'oceano e chi si è visto si è visto. Nel frattempo avete visto che zio Elon è partito con un'altra avventura delle sue?
Sì,
perché ne aveva poche.
X? Stai parlando di X?
Non ricordo neanche il nome, ma mi ha fatto morire da ridere il fatto che fino al giorno prima dobbiamo fermare l'intelligenza artificiale, prendere una pausa e oggi parte con una nuova società per ricercare l'intelligenza artificiale, ma è un uomo meraviglioso.
X.ai credo si chiami, ha fondato questa, adesso non mi sbaglierò sicuro, non è una società, è un'entità, chiamatela come volete, però è stato registrato, possiamo dire, questo dominio, questo nome X, proprio X, la lettera X.ai, che probabilmente poi sarà l'origine, sarà il luogo di nascita della sua intelligenza artificiale per andare contro ChatGPT, chi lo sa, anche perché su Twitter è divertente vedere come Sam Altman, che è il CEO di OpenAI, ricordiamo, cofondata insieme ad Elon, cioè ovviamente se non mette lo zampino anche lì è incredibile, però il concetto è che secondo Elon questa OpenAI di Sam non è proprio così open, visto che era partita come una mission open source o comunque no profit ed è diventata in fretta profit, e come, visto che mi sembra che siano anche quotati in borsa, quindi insomma quotati pubblicamente. Allora il concetto è questo: Elon dice diamo un attimino una frenata a questo sviluppo clamoroso, se non lo facciamo allora entro in gioco anch'io secondo me e provo a fare qualcosa di onesto, perché il punto fondamentalmente gira lì, sulla pulizia delle informazioni, sull'essere bilanciati nelle info che vengono date tramite questi software. Per esempio ChatGPT, quando viene richiesta un'informazione magari relativa, adesso senza prendere posizioni strane, relativa a delle minoranze di un certo tipo rispetto ad altre, la risposta viene comunicata, in altri casi proprio non viene comunicata. Quindi è come se ChatGPT, OpenAI, scegliete voi, ma in generale alcune intelligenze artificiali facessero distinzioni in base alla natura, all'entità, al costume, alla religione, al credo, a quello che volete, che viene richiesto. Se mi chiedi un'informazione riguardo al cristianesimo va bene, se mi chiedi, adesso faccio esempi, non lo so, però se mi chiedi un'informazione riguardo a un altro credo va meno bene, va meglio, cioè insomma, capite? C'è questa poca chiarezza e trasparenza e poca, è un po' non è proprio imparziale, ecco. Quindi secondo me Elon vuole provare a dare anche lì un po' la sua visione, vediamo se ce la fa.
Tra l'altro, non so se vi è capitato di vedere in settimana uno stralcio dell'intervista che è stata fatta a Elon Musk dalla BBC, un massacro simile, io non lo ricordavo dai tempi, cioè un intervistatore totalmente impreparato, e parliamo della BBC, cioè che storicamente è qualcosa di importante a livello giornalistico, ma quello secondo me che non hanno considerato, che Elon non è un politico che arriva impreparato, ti fa la super cazzola, ci gira intorno ma non ti dà mai la risposta, questo continuava ad andare al punto, alla fine era Elon che intervistava l'intervistatore che non sa, io credo che gli sia passata davanti tutta la sua vita di giornalista, che aveva dovesse farla finita in quel momento e andare a raccogliere datteri, credo, perché è stata veramente una roba imbarazzante da parte di lui. Ma Elon, che andava dritto al punto, ok, ma hai chiesto questa cosa qua, fammi un esempio, ma non sei capace di farmi un esempio, ma stai raccontando delle balle, ma allora hai detto il falso. Ma è quello che a me fa, come dire, riflettere, è che Elon è sempre stato così preparato sugli argomenti che gestisce. È un caso veramente unico di CEO in questo senso qua, che normalmente sono dei manager che gestiscono una situazione, ma quando devi andare nel dettaglio non sono in grado di spiegarti come è fatto il pezzo.
Certo.
È clamoroso vedere Elon mai in fallo su un argomento tecnico, mai.
Tecnico e non, cioè sì. A 360 gradi lui si smarca, cioè...
Esatto, questo fa sì che c'è il rovescio della medaglia. L'abbiamo detto qualche diverso tempo fa nel podcast, che Elon sia anche insostituibile in questo momento.
Beh, sicuramente
più di quello che era Steve Jobs per Apple, secondo me molto più per di
sì.
era un grande venditore, ma non era un tecnico, era una...
Sì, è insostituibile soprattutto anche come figura, non tanto lato apporto tecnico, ma anche inspirational, fammi usare ancora sto inglesismo, proprio perché la gente vede in lui non il capo che non sa cosa vuol dire fare il lavoro duro, no, vede veramente uno che poi se lo ferma per la linea di produzione, se lo fermano per la linea di produzione, gli chiedono una cosa, lui comunque è lì e sa intervenire, sa darti il consiglio. Sa capire quello, riesce a capire quello che tu gli stai dicendo. Non è che ti dice sì, no, parlane con il mio addetto alla linea di produzione. Cioè, è lì. Comunque sì, l'intervista pazzesca. Andre, tu l'hai vista l'intervista?
Sì. Ha fatto un errore, secondo me, il giornalista. Non sapeva di che cosa stava parlando. È quello il grosso suo errore.
Piccolo. Stai per intervistare Elon Musk, non sai... proprio...
Ma poi, tra l'altro... Tu sai che cioè, gli ha fatto delle domande giustamente per metterlo in difficoltà, chiedendogli se è vero che il feed ultimamente è diventato un po' più razzista, pieno di odio, cose di questo tipo. Non è proprio una domanda, hai capito, che dall'altra parte può essere recepita in una maniera... Ok, non lo so, hai capito, come magari un altro CEO dice non lo so, bisogna verificare, stiamo lavorando, bla bla bla, è chiusa lì. Ma se l'altro ti risponde, devi essere in grado di argomentare, almeno prendere e dire no, perché la BBC ha condotto uno studio dove abbiamo visto che negli ultimi 3 mesi è successo questo, c'è stato un aumento del 15%, non ti riesco a portare un esempio adesso, però insomma lo studio sarà pubblicato, che cacchio ne so, è pubblicato lì, hai capito? No, zero totale. Addirittura mi pare che gli ha risposto, detto, quando gli continuò giustamente a chiedere Elon, ma fammi un esempio, cosa intendi tu per contenuto pieno d'odio, comunque hateful, no? E lui dice, sai, cose tipo, non so, leggermente razziste, cose di questo tipo. Fammi un esempio però. Ma non ce l'ho. Ma non uso Twitter. E allora che cazzo è? sì, è stata però abbastanza imbarazzante.
Pensa se quando viene pubblicato un articolo autopilot assassino, quanti ne abbiamo visti, no? Invece di pubblicare basta l'articolo, avessero intervistato sul tema Elon. sarebbe successa la stessa roba, perché anche lì hanno pubblicato delle robe senza sapere di cosa parlavano, no? E solo che non c'era il contraddittorio, non c'era l'altra parte che poteva intendersi. Sì, è stato veramente un momento altissimo da una parte, nel senso che è divertente, ma io credo che sia stato veramente un brutto momento per quel poveretto, cioè, che è andato lì convinto di sbranare Elon e è finito sbranato come pochi.
Ma che poi, tra l'altro, magari è pure vero, cioè io poi non l'ho indagato, magari è pure vero che negli ultimi 3 mesi il feed di Twitter è diventato più pessimo, diciamo, di quando era in precedenza, però non lo sapremo mai, perché sto giornalista non è stato in grado di argomentare, hai capito? Non è stato in grado di pubblicare, cioè di controbattere Elon, e quindi
anche
insomma...
Anche sui licenziamenti, perché quando sui licenziamenti Elon mi ha detto, ma ok, ma tu cosa avresti fatto, visto che la società stava fallendo per i fatti suoi e avrebbe chiuso? No, ma non lo so, ok, però... Cioè, Non, poi sapete bene che io sono della scuola di pensiero che se Elon non prendeva in Twitter era molto meglio per molti versi, anche per le altre aziende, perché si è trasformata in una pubblicità negativa su tutto il mondo. Elon ha ragione o torto, nel senso che io non lo so neanche dire, Twitter non mi è mai piaciuto, quindi non lo uso, ho smesso di usarlo molto tempo fa e non me ne frega fondamentalmente nulla. Però di sicuro a livello di immagine non ha fatto bene neanche alle altre aziende di Elon.
Sì, c'è stato un riflesso inizialmente non positivo, ecco.
No, esatto, cioè, ogni situazione richiede magari un po' di tempo, ecco, per svilupparsi al meglio. Sicuramente Elon adesso vive ancora molto di questa immagine che viene data da Twitter, quando prima invece insomma era Tesla ed era SpaceX, punto, fondamentalmente era quello. Poi se qualcuno si ricorda era anche PayPal, però si va veramente indietro nei tempi antichi, però il concetto sì è quello. Devo essere sincero, quando si parla di hateful comment, no? Cioè commenti, tweet cattivi, discriminatori, è innegabile, nel senso, io li vedo, e non chiedetemi, fatemi un esempio, perché se facciamo un esempio andiamo nei casini, però è normale che ci siano insulti a delle minoranze, gruppi un po' troppo estremi, insomma, nei giudizi, da un lato e dall'altro, non mi interessa destra, sinistra, bianco, nero, quello che è, cioè il concetto è che ci sono figure un po' estreme, ma ci sono sempre state. Cioè non è che sta promuovendo una certa libertà incontrollata. Come al solito lui dice, ragazzi, non si fa niente di nuovo, è sempre tutto come prima, c'è solo più libertà. Cioè possono scrivere tutti gli account. Prima di bannare un account, insomma, ci devono essere delle motivazioni di un certo tipo. Poi, chiaro, oggi è così, domani è cos'ha, Twitter, quindi per vedere il ritmo di cambiamento, io che invece lo utilizzo abbastanza spesso, vedo che non è un far west, però c'è molto dinamismo. Cioè vedo anche i dipendenti Twitter che sembrano molto più sciolti, più liberi di magari proporre, condividere cambiamenti a livello di interfaccia, i messaggi privati con l'encryption, oppure la possibilità di mettere l'affiliazione con un certo brand, quindi se tu lavori in Twitter viene fuori nel tuo profilo che sei un dipendente di questa azienda. Insomma, tanti piccoli tocchi che ti danno la sensazione che sia viva la piattaforma, che voglia migliorarsi. Poi è naturale, non diventa YouTube in un giorno, non diventa Instagram in un giorno, non diventa Facebook in un giorno, però le altre sono proprio ferme e va bene, finché va avanti va bene non cambiare. Twitter a me piace proprio perché ti dà quell'approccio un po' maschiano, Elon Muskiano, che ti dà la sensazione di miglioramento ogni volta, anche se poi magari non sta effettivamente migliorando, cioè nel senso non è che ogni cosa, ma lui stesso l'ha detto, faremo molte cavolate, perdonateci in anticipo, quindi è onesto, ecco, da quel punto di vista lì sì.
Vabbè. Sensazione che si stia un po' divertendo a dire che sia un po' la sua valvola di sfogo, perché quando lo vedi cambiare il logo di Twitter metterci il Doge, cioè why, cioè
sì.
Protest, non ha poco senso, no?
Ma la cosa più divertente è che fa imbestialire la gente, cioè se tu cambi l'immaginina dell'uccellino per qualche ora sul sito web browser e la metti a forma di Dogecoin, quello che è, la gente impazzisce, ma è proprio, è come se venisse attaccata, è come se cercasse qualsiasi cambiamento per attaccare Elon e dicendo non bisogna cambiare niente, come ti permetti? Ho cambiato un'immagine. Non puoi, è un grave errore. Fai le cose importanti. Va bene. Okay.
Ma tra l'altro non so se avete visto, poi magari chiudiamo il discorso su Twitter perché tanto lascia il tempo un po' che trova, ma settimana scorsa Elon ha cambiato l'insegna dell'headquarter di Twitter togliendo la W e facendolo diventare Titter, che è tipo ghigno, un ghigno mezzo come dire nascosto, tipo una cosa del genere. Boh, robe a caso che solo Elon
ma vabbè. Perché non poteva togliere la W? Cioè il dettaglio è che il comune, insomma la struttura proprio concretamente non poteva cambiare l'insegna di Twitter togliendo la W e mettendo Titter, che vorrebbe dire, vabbè, lo diciamo, non è niente di che, cioè tit è tetta, nel senso, seno in inglese, quindi Titter vuol dire è più tetta, non so, questo è il concetto, però... Mi sembra di capire così, però il punto è proprio quello, lui non poteva togliere la W, quindi cosa ha fatto? L'ha nascosta, cioè l'ha dipinta, mi sembra, in modo tale che si vedesse solo la T e poi direttamente la I. Un genio, eh? Cioè nel senso, questo qui lancia i razzi e ha anche queste idee.
Fuck the system, proprio.
Vabbè, comunque...
In questa settimana anche ho visto una notizia che è passata in sordina riguardante un nuovo prodotto per quanto riguarda Tesla Energy, stiamo parlando del Powerwall. A quanto pare è prossima l'uscita di una nuova versione del Powerwall, anche detta Powerwall 3, visto che l'ultima è la 2.1 o 2+, adesso non ricordo esattamente, comunque in ogni caso la prossima probabilmente si chiamerà 3. Purtroppo ancora non si sa che migliorie ci saranno in concreto, anche se quasi sicuramente o ci sarà una capacità più alta oppure ci sarà delle performance in generale più alte per quanto riguarda il prodotto, che ricordo è di grande richiesta in questo momento, e si vocifera il cambio di tecnologia per quanto riguarda le batterie installate all'interno del Powerwall da nickel, manganese, cobalto a litio ferro fosfato. Quindi probabilmente ci sarà sicuramente questo cambio, oltre che ovviamente un cambio estetico, questo quasi sicuramente. Però anche lì era un pezzo che il Powerwall 2 era, diciamo, l'unico sistema e l'ultimo, diciamo, arrivato nella casa Tesla Energy, soprattutto per quanto riguarda lo storage, e era un pezzo che rimaneva così, quindi anche lì ci possiamo aspettare un refresh sia sotto che fuori dalla scocca, ecco.
Pensa se la facessero come con lo stile del charger, del cyber charger che abbiamo visto settimana scorsa.
Del pesce d'aprile, state parlando di quello. Che poi...
Aspetta, perché c'è una cosa. Il sito dice, il sito Electric, che poi ha riportato la notizia, dice che la sua fonte dice better aesthetics, che vuol dire estetica migliorata. Quello lì non credo che sia un miglioramento, quello di cui state parlando voi non credo che sia un miglioramento rispetto all'attuale soluzione. De Gustibus, giusto, hai ragione, De Gustibus.
Ha scritto Sniugolo, è un miglioramento.
Un grande miglioramento, anzi, comunque sì, era alla fine della fiera quella mega cover a forma di Cybertruck, insomma, cibernetica, una sorta di scatolotto bello grosso. In realtà non è un caricatore, ma è il contenitore, l'armadietto del caricatore, proprio perché in Cina mi sembra di capire che venga spesso utilizzato l'armadietto per il caricatore, giusto per farvi capire a che livello sono già questi qui, cioè hanno addirittura già l'armadietto per contenere il caricatore della propria auto elettrica, cioè questi, la colonnina, ma che è? Loro vanno in giro e si mettono il caricatore nel proprio armadietto in modo tale da proteggerlo, evitare che qualcuno lo possa prendere. Adesso non so esattamente tutte le conseguenze, però è il Cyber Vault, no? Che in inglese appunto sta a significare la cassaforte, insomma la protezione, no? Che in questo caso è offerta da un armadietto a forma di Cybertruck, che ti dà la sensazione che sia più resistente anche solo per la forma. Magari è plastica da un euro, però è più resistente perché c'ha tutti gli spigoli, basta.
Anche perché era parte in metallo del Cybertruck che rappresenta, non il vetro, e quindi...
Chissà la motivazione che ha portato a questo prodotto. Se magari in Cina, sempre se è un prodotto destinato prevalentemente in Cina, c'è una storia di, non so, abuso di altri caricatori, quindi giustamente lo chiudi dentro un armadietto così lo posso usare solo io, oppure se è un discorso di furti, che ne so, potrebbe essere anche quello.
Non, magari... non saprei, probabilmente magari anche forse solo una cosa di comodità, cioè tipo l'armadietto in palestra dove ci lasci le cose quando vai ad allenarti, ecco, magari quando vai in ufficio il caricatore non lo lasci in auto, oppure ti conviene lasciarlo nell'armadietto perché la gente lo può prendere, lo puoi far prendere da qualcun altro, da una persona che ti conosce magari, lo condividi, non lo so.
Boh,
non lo so. Comunque, a proposito di Cina, la notizia importante è che è stata annunciata, mi sembra, una mega factory. Cioè, in tutto questo, tranquilli, mega factory, Tesla China's Energy Storage Mega Factory, firmato ufficialmente il contratto per partire, produzione annuale di 40 gigawatt ora. Ok, basta, vi ho detto questa cosa.
I nuovi power wall, probabilmente.
Noi può, esatto, probabilmente lì. E invece, per quanto riguarda il discorso Cybertruck, no, se volete aggiungere qualcosa, ditemi.
Oh, vai.
Vado. Okay. Nuovo Cybertruck, nuova info Cybertruck. Il Frank esiste, ossia il cofano frontale si alza, si apre e diventa anche lì uno spazio per, insomma, sì, inserire cose. È un a tutti gli effetti un baule frontale che è uscito, adesso è stato scoperto grazie ad una foto molto sgranata, ma che mostra letteralmente la parte frontale del Cybertruck alzata. Fa ridere perché è molto corta, no? Siamo abituati ai pick-up con il mega musone tipo l'F-150 Lightning che alzano proprio la basculante fra un po', e invece lì c'è proprio un'apertura però intelligente. Però è un'apertura intelligente, perché il dettaglio qual è? Non si apre solo il cofano, ma si apre cofano e parte del muso, ok? Quella, la parte che scende dritta perpendicolare all'asfalto. Ecco, si alza tutti insieme in modo tale, come per l'F-150 Lightning, ecco, per intenderci, di poter inserire oggetti con estrema facilità. Quindi non dovete fare canestro, ma potete anche far scivolare la roba.
Ma che capacità ha, secondo te? Cioè, dammi un'idea.
Allora, a vederlo così sembra poca, però il Cybertruck è mastodontico, quindi ipotizzo 3 Model Y come misura frontale.
Come misura frontale? Stavo pensando, perché sembrava che lo stessi per dire, tipo, mentre presentavi la cosa, sembrava che stessi per dire per nascondere i corpi. Stavo pensando che prima o poi ci sarà il plot twist su un film dove il poliziotto sta per acciuffare il cattivo e gli dice apri il bagagliaio, no? Perché è il classico posto, no? E invece è sul Frank il corpo, no?
Amorosa pubblicità pazzesca, Elon, ascoltaci.
In America, figurati, ci va la nozze. No, c'era anche l'altra notizia che direi giusto dare, che è stata avviata un'istruttoria da parte dell'autorità garante della concorrenza del mercato su Enel X-Way Italia e Eviva, che non è altro che la società che invece si occupa delle colonnine ad alta potenza, quelle da 50 kW in su. Sostanzialmente l'ipotesi dell'autorità garante che Enel abbia impedito a chi opera in roaming sulle loro colonnine, diciamo, di avere dei margini di profitto adeguati, di conseguenza di escludere e di rendere difficoltosa la concorrenza del mercato. Ora è stata avviata un'istruttoria, è stata una ispezione nelle sedi, stanno raccogliendo i documenti, come tutte le istruttorie dell'autorità garante vedrà poi una conclusione con una sentenza o di assoluzione o di condanna. Di sicuro gli ultimi rialzi del costo di ricarica da parte di Enel X non sono quantomeno a me apparsi giustificati dal mercato, visto che il PUN, il prezzo unico nazionale, sta crollando intorno ai 15 centesimi e invece lì siamo in rialzo netto. Non è l'unica Enel X, però insomma c'è qual quadra che non cosa dal punto di vista della sensatezza di certe tariffe. Poi sono sempre convinto che sia un mercato che debba ancora subire parecchi assestamenti. Chiaro è che non può essere che si porti magari, che ne so, il costo del kilowattora a un livello tale per cui non ci sia convenienza a usare un'auto elettrica. Insomma, non ha nessun senso, vista anche la differenza di efficienza dei due motori.
Va bene.
Però, insomma, vedremo quello che succederà. Piena fiducia al garante.
Scusa, ero mutato. Dicevo, visto anche la forbice del prezzo di vendita, prezzo di acquisto dell'energia che poi ti rivendono, non ha proprio senso continuare per questa direzione. Probabilmente credo che prima o poi vedremo anche dei tetti imposti dal governo se dovesse continuare per questa strada i vari fornitori, perché per adesso io credo che non sia regolamentato assolutamente il mercato, almeno sotto il profilo dei prezzi. Magari nel futuro, magari anche nell'immediato futuro, si renderà necessario un intervento da parte del governo che dice: signori, potete vendere l'energia a un massimo di PUN più forbice X, ma non andare oltre, non importa la vostra velocità, non importa questo, non importa altro. Perché altrimenti nulla gli vieta loro, giustamente, di dire: oh, se vuoi venire a caricare da me, ti paghi 15 euro il kilowattora. Se non vuoi, amen. che me frega a me.
No, poi non c'è solo il costo dell'energia, c'è il costo di accesso al roaming, che è una parte importante, no? Perché quando io faccio usare al mio cliente la tua colonnina, ti chiedo qualcosa. E non è solo il prezzo dell'energia, è una sorta di costo di attivazione e chiaramente anche lì si gioca una partita importante, perché è vero che le colonnine da 50 kW in su di potenza hanno un costo molto diverso da quelle da 11 o 22 kW di potenza, però è anche, e quindi che ci debba essere un rientro dell'investimento, per l'amor del cielo. Però diciamo che l'ipotesi del garante è quella che si sia impedita appunto la concorrenza, e quindi un meccanismo per il quale il consumatore beneficia del fatto che più concorrenti vogliano prendere quel consumatore. Ecco, questa diciamo è quello da cui è partito e da cui parte sempre l'istruttoria del garante. Vedremo, ci vorrà tempo sicuramente, sì. Io l'ho detto, mi ricordo se due puntate fa, perché l'ultima non c'ero. Mi auguro che Tesla, da questo punto di vista qua, con i supercharger che hanno già un bel vantaggio competitivo dal punto di vista dell'usabilità, e visto che in quel caso non si parla di roaming, Tesla non chiede di andare a utilizzare le colonnine altrui, lei, no? Riesca a fare una seria concorrenza sul prezzo, perché a quel punto lì non c'è proprio gara. Già ora sul consumo non flat Tesla è competitiva, perché parliamo di 60 centesimi, 65 a kilowattora rispetto agli 80-90 che spesso vengono fatti pagare, quindi da quel punto di vista lì è già competitiva, ma parliamo di prezzi ancora molto alti. Se Tesla riuscisse ad arrivare come in Francia sui 30-35 centesimi a kilowattora, come diceva mio nonno, ti saluto Margherita.
Beh, sì, sarebbe una bella botta.
Anche perché
scusate, solo un dato, una statistica: il numero di colonnine Tesla nel mondo, non vale niente, però nel mondo è superiore al totale delle colonnine presenti in Italia. Ah, supercharger nel mondo è superiore al numero totale di colonnine anche lente presenti in Italia.
Non male. E qualcosa mi dice che questo divario tenderà ad aumentare sempre di più. Non lo so. Non la vedo proprio così pronta a rallentare Tesla. Sì, cioè, sicuramente anche in Italia aumenteremo, non sto dicendo questo. Però Tesla sembra che stia andando forte. Però per quello dovete aspettare l'appuntamento annuale con l'angolo dei supercharger di Andrea Baccega. Sennò...
Bravo. Prima o poi diventerà decennale. Siamo partiti quinto mensile, trimestrale, annuale.
Mi diceva Star Trek, ricordi il capitano Kirk, forse voi siete troppo giovani, il mio viaggio quinquennale alla ricerca di nuove forme di vita.
Va bene, no, voglio dare solo giusto un'ultima notizia che appartiene alla settimana scorsa, ma la voglio dare comunque perché secondo me è molto importante, ossia J.B. Straubel, chiamatelo come volete, figura importantissima perché a tutti gli effetti cofondatore di Tesla insieme ad Elon, tempi addietro, quando negli anni veramente difficili, ecco, J.B. Straubel è stato candidato per entrare nel consiglio di amministrazione di Tesla, quindi un ritorno importante nel consiglio di amministrazione, che comunque è il board of directors, cioè è molto importante, gli investitori possono votare, quindi nel caso foste investitori potete andare a votare sì o no, nel senso se volete la sua candidatura oppure meno. Però è una notizia importante perché J.B. Straubel non solo è ex, cioè nel senso cofondatore di Tesla, ma non più parte di Tesla, è il CEO di Redwood Materials, che non è solo CEO ma anche fondatore di Redwood Materials, che è questa società di riciclo delle batterie. Quindi diciamo che è una mente, è una persona molto in gamba, che sa tante cose tema batteria, ma in generale auto elettriche, e il fatto di rivederlo collegato a Tesla a me veramente fa piacerissimo, perché è una di quelle figure top, proprio alte, potenti, super, super decisive. Averle nella propria squadra queste figure è un bel elemento importante, ecco, diciamo così. Un po' come Carpathy, che era l'head of, cioè il capo della divisione AI di Tesla, che ora invece è in OpenAI, quindi è da Sam Altman. Insomma, c'è tutto sto giro di geni, di menti in Silicon Valley, però insomma, se vuoi essere al top devi puntare su ste figure. Niente, basta.
Bene, bene.
Boh, fine. Alla fine un'ora.
Sempre la solita oretta che vola.
Incredibile. Incredibile.
Niente, ragazzi, che dire? Condividete il podcast. Abbiamo ripubblicato il referral mio di Andrea, perché ovviamente adesso è ripartita quel cinema lì, quindi chi volesse dare un contributo al podcast, adesso non vi dico di ordinare una Tesla apposta per darci un contributo, ma se dovete ordinare una Tesla, ovviamente ci torna utile, insomma. Ma per il resto condividete e mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo.
Meraviglioso. Ragazzi.
Molto, molto bene.
Alla prossima.
Ciao.
Ciao ragazzi.